Allora mi assumo la paternità di questa puntata perché nasce da una mia idea. Sì, cioè nasce dalla mia idea. Ti ho detto, facciamo una puntata con Mauro e con Michela. E dopo tu hai detto, sì, perché Mauro mi ha raccontato che vuoi dire questa cosa in 10 telefonate. 20 volte mi hai detto questa cosa qua. Sì.
Allora, siccome Mauro e Michela Figini hanno più o meno la stessa età e quindi si ritrovavano spesso sul pendio, credo, della pista di Airolo, sulla neve di Airolo, battevi sempre i maschi, Michela?
Sempre no.
No, sempre. Lui dice sempre che eri nettamente più forte rispetto ai maschi.
No, no, te lo confermo. Ma non solo sulle piste di Airolo, anche in giro per la Svizzera, quando eravamo giovincelli piccolini, parlo di 13-14 anni.
Guarda queste immagini quindi... qua. Le ho recuperate, mamma guardale mia. Qua.
Spettacolare.
Ma quanto erano lunghi gli sci, scusami, rispetto a quelli da adesso?
Lunghissimi, lunghissimi. Davvero molto lunghi. Rispetto a oggi...
95
203 per il gigante, quindi.
Ma quindi se tu avessi potuto scegliere con gli sci di dal giorno d'oggi un po' più piccolini, avresti potuto fare anche lo slalom?
Non lo so, chiediamolo all'allenatore. No,
chiediamolo all'allenatore.
Al nuovo azzurro Mauro Pini, lo chiediamo.
Ne parliamo dopo. Parliamo prima degli sci, Mauro.
Ma sai, è difficile fare un confronto perché sono delle epoche diverse, però chiaramente sono quasi convinto che avrebbe potuto aprirgli la possibilità di fare addirittura quattro discipline, no? Sì, c'era già il Super G.
Super G è arrivato 85, mi sembra.
Quindi c'era, esatto. Quindi sì, direi di sì. Avrebbe facilitato sicuramente.
Guarda queste immagini con gli sci lunghi. Siamo da Rosa, io me la ricordo benissimo questa gara perché ero a casa a vederla in diretta. Scende dopo la prima manche, è terza.
Guardala.
E io non ci credevo io, ma tu ci credevi, Michi? Che slalom fai quella volta lì?
È uno slalom per raccogliere punti per la Coppa del Mondo.
Che vinci, peraltro.
E è uno slalom di combinata.
Ma bellissimo.
Sci 1,95.
Bellissimo. Bellissima immagine,
bella immagine, sì, non mi ricordavo di. Mi ricordavo di questa gara, ma non mi ricordavo.
Michi, ti devo correggere.
Stanno brillando gli occhi,
sì,
Michi,
ma perché... non era uno slalom per la combinata, è uno slalom normale questo qua.
Non era per la combinata?
No, è uno slalom normale. Memoria. Arrivi terza dopo la prima manche, settimo posto finale. Il tuo allenatore Jean-Pierre Fournier al termine della prima manche dice questa è pazza.
Sai che l'hai sorpresa con questa immagine perché le stanno brillando, sì. Ma sai che non se la ricordava?
No. Pensavo già di vedermi guarda. In discesa.
Ma era il campionato svizzero o
no.
Gara fisso?
No, era Coppa del Mondo.
Coppa del Mondo. Ah, lei lotta, deve raccogliere un po' di punti perché c'è sempre Brigitte Earthly con la quale sempre lotta per vincere la Coppa del Mondo. Earthly fa tutte le discipline, lei lo slalom non lo fa, in questo caso dice io da Rosa faccio lo slalom e raccoglie punti comunque importanti per vincere la Coppa del Mondo. Terza dopo la prima manche.
C'è anche un po' di fortuna, perché lo slalom per me, io non lo allenavo assolutamente, solo poche discese all'anno.
Se posso permettermi come allenatore la fortuna nello sport... non lo so, io non ci credo tanto.
Fai le cose, il dibattito Carlo Ancelotti, sì, perché
è l'atleta che fa le cose, quindi sì. È lui che va in partita e fa la gara, sì. Quindi è fortuna.
Michela Figini inviperita col sottoscritto perché ho detto che Ancelotti è un allenatore fortunato.
Ancelotti è un allenatore a tutti gli effetti, la fortuna ci vuole in tutto un po' di fortuna. Ma quello che ha fatto Ancelotti è tutto suo, non è fortuna.
Io prendo quello che dice Michela Figini, a differenza di Ancelotti, ha vinto le Olimpiadi, quindi l'ascolto.
Te le ricordi queste immagini, Michi? Allora, la tuta improponibile, io non me la ricordavo, la tuta bianca per la nazionale svizzera.
Era bianco sporco.
Anni 80.
È la tua prima vittoria in Coppa del Mondo.
Ah no, allora 80, anno 82-83. No, 84, accidenti.
Se i miei appunti sono giusti,
giustissime. È la gara che mi ha convocata, che mi ha dato la possibilità di partecipare alle Olimpiadi.
A questo punto mi lanci l'assist.
No, però scusami, c'è una cosa che mi incuriosisce, perché io che sono abituato con i giocatori di calcio, il giocatore di calcio si ricorda quasi tutto. Ah sì, quello lì è il gol che ho fatto 35 anni fa. La prima vittoria in Coppa del Mondo non te la ricordavi? Ma è vero che l'anno. Hai vinto tanto, Michi, però...
Sì, ma guardando così da lontano, sai che sì. La mia età ho guardato bene, ma...
E tu in Ilianica che cosa facevi, Mauro? Provavi a diventare...
Io ho iniziato la mia carriera da allenatore nell'85.
Ma sei un ragazzino?
A 20 anni. A 20 anni.
Che iniziato... vai in Nuova Zelanda?
No. Attenzione. Mi è stato proposto di iniziare un percorso da come allenatore allo Sci Club di Airolo. E quindi da lì è iniziato un percorso che mi sta ancora, che non ho terminato, spero, o non terminerà, non lo so, vedremo. Però è iniziato nell'85 e naturalmente Michi a quel livello era un orgoglio, un misto di parte di noi, perché cresciuti assieme, ma non solo per me, adesso parlo proprio della nostra generazione.
Ma scusa, chiedo Mauro, è quello che chiediamo sempre a qualche sportivo di sport di squadra, il calcio e l'hockey eccetera, magari quando parla di uno con il quale è cresciuto insieme, che ha fatto una carriera straordinaria, si vedeva già, cioè si vedeva subito, a 6 anni, 7 anni già si vedeva che era una predestinata.
Sì. Quando ci legnava in pista a 13-14 anni era chiarissimo che io ricorderò sempre una gara interregionale, quindi con i grigionesi, sangallesi a Malbun, no? Forse la tua ultima gara di quella categoria, sì. Prima
ma se
poi...
non si ricorda le date figure
no,
è una pietra, miliare,
c'era anche Accola,
sì, c'era anche Accola,
esatto, e davanti a tutti i grigionesi sangallesi ci ha dato una legnata l'amici. E tutti i maschietti lì così, meglio, perché a quell'epoca si correva nella stessa pista, prima le ragazze e poi i maschi, quindi il sottoscritto col 130, 140, quindi ci sta che mi batteva. No, a parte questo, e lì la Michi, se non sbaglio, era forse l'ultima gara in quella categoria, sì. Che poi il Michi è partita alle gare fisse, nei quadri di Swiss-Ski, eccetera. E quella lì è una pietra miliare a Malbun che mi ricorderò sempre.
Bel ricordo. Sì. L'ultima, perché dopo separati. Donne
separati.
Esatto.
Ma Mauro, mi devi spiegare una cosa. Nel senso che tu inizi ad allenare molto giovane. Nasci ad Airolo. Ma da dove ti viene la spinta per poi girare mezzo mondo?
Ma sai, sono quei... sono quei fatti, quei treni che passano. Io tra l'altro ero già diventato maestro di sci diplomato, giovanissimo, a 20 anni avevo già il mio diploma di maestro di sci. E un bel giorno, a fine, penso, se mi ricordo, verso aprile, il Nino Cotti, che era responsabile del settore giovanile dello sci club, o diciamo di competizione, un giorno mi diceva: ti vedrei bene a fare l'allenatore, eccetera. Io così spontaneo mi ho detto: perché no? Come sono poi successe altre volte, per andare in Spagna, in Nuova Zelanda, cioè, perché no? E quindi sali su questi treni che passano, ci sali o non ci sali. E lì è stato quel click che mi ha instradato.
Perché no? Perché sei bravo da un punto di vista tecnico, perché sei empatico, perché sei aperto, perché hai una buona relazione con le persone, per cosa?
Forse adesso sì, ma probabilmente già a quell'epoca. Questo dovremmo chiedergli a chi dirigeva lo Sci Club a quei tempi. Però è stato... Sai... C'è un aneddoto, forse anche la Michi, non mi ricordo quando Michi ha festeggiato l'abbandono alle competizioni, ma spesso i grandi campioni, di chi si ricordano in primis quando chiudono la carriera? E questo mi è successo con Kush, con Tina Mase anche, nominano e invitano chi? No, quasi neanche l'ultimo allenatore, ma il primo, il
vero.
Primo che ha marcato veramente l'atleta, che gli ha dato, ma anche l'educazione, perché i bambini, lo sappiamo benissimo, l'allenatore in certo momento è quasi più importante di papà e mamma, perché sì. È la realtà. E quindi tutti si ricordano del primo allenatore, un aneddoto molto bello.
Si ricorda Michela Figini del primo allenatore?
Crispes, il Franz.
Esatto, il nostro Franz.
Il nostro Franz.
Zio di Lara, tra l'altro.
Sì, sì, sì.
Ma Michi si ricorda anche l'ultimo allenatore. Jantje Schauser,
che non era allenatore, lì bisogna
Facciamo allora, un passo avanti, adesso ce la devi raccontare.
Gli anti-shows, no, raccontare, nel senso che è già stata raccontata più volte.
Beh, la raccontiamo magari in un altro modo.
Gli anti-Schauser forse avrebbe voluto fare l'allenatore, anzi, tante volte, qui abbiamo un allenatore che agli allenatori non piace essere troppo manovrati e...
dalle atlete,
dalle atlete.
No, ma non dalle atleta, dai capi sopra.
Politicamente. Tischhauser era il capo sopra.
Tischhauser era il capo sopra.
Devo aprire una parentesi, sì, Nicolò, perché è importante dirlo. Michela Figini in realtà smette di gareggiare a 24 anni, anche perché entra in rotta di collisione con questo di Tischhauser, giusto?
Giusto. Poi probabilmente era anche il momento giusto per smettere.
A 24 anni. Aveva già vinto tutto.
Insomma... La vita è lunga, si possono fare tante altre cose nella sì. vita, non si vive solo di sport, di sci e di...
Quindi non c'entra niente di Tischhauser, avresti smesso no, comunque?
No. Allora, Tischhauser ha creato questo brutto momento nella squadra e ti dirò che non ero l'unica poco contenta di come andavano... le cose nella squadra svizzera. Lui aveva questo desiderio di avere il controllo un po' su tutti, non lasciava lavorare gli skimen, doveva mettere il naso anche lì, non lasciava lavorare gli allenatori, doveva sempre avere lui l'ultima parola. E io trovo che ognuno deve poter avere il proprio ruolo nella squadra e soprattutto lì forse lo chiamo manager. Gestore. Lui un gestore, lui doveva fare il gestore ma non l'allenatore o lo schimeno, ecco, a lui piaceva invece avere il controllo un po' su tutto e anche un po' su di noi. E questo, sai, a fine carriera quando uno è così, come si può dire?
Direttivo.
Sì, anche impiccione, alla fine, ecco, però, è difficile convivere.
È come se oggi uno sportivo del 2001, nato nel 2001, si alza la mattina e dice smetto, 24 anni,
ma ce ne sono.
È prestissimo. È una cosa che tu hai ragionato, sei andata allora, di pancia, sei andata di botto, quando l'hai comunicato anche ai tuoi familiari, insomma a chi ti stava attorno, cioè come la perché tu eri la numero uno al mondo in quel momento.
Ho messo un po' tutto sulla bilancia, la parte dello sport, dello sci, della squadra, della gestione, e poi ho messo me stessa dall'altra parte, la voglia di continuare, il come continuare, il come trovare un compromesso. A me i compromessi non sono mai piaciuto molto, o bianco o nero. Quindi lì bisognava veramente trovare un compromesso. E quando io l'avevo trovato però un compromesso, perché avevo proposto alla squadra svizzera, forse ero una delle prime, di allenarmi con Fresner, lui era d'accordo, e il mio skimen. E poi
Fresner era già un allenatore che lavorava per la federazione.
Carl, in quel sai che non ricordo in quel momento lì esattamente, però lui mi ha proposto e io ho ben accettato perché sì. bene o male mi trovavo bene con lui, e la federazione ha detto di no, ha detto che era un'eccezione di questo genere, poteva solo portare gabole in più, e quindi voilà.
Che poi in realtà è stato il futuro.
È stato
perché
il futuro, certo, ma in quel momento
così.
Lì vai, chi lo sa, problemi di soldi probabilmente, avrebbero dovuto pagare di più per allontanare, perché io avevo chiesto di allontanarlo proprio a Tischhauser, ma d'altra parte sono scelte.
Ecco, però scusa, a 24 anni uno, io cioè, torno sui 24 anni, è vero che aveva già vinto due generali di Coppa del Mondo, tutte le Olimpiadi che volevi, però a 24 anni, cioè anche dal punto di vista... dell'ego personale, cioè come ci si stacca da un mondo dove sei Michela Figini e dopo diventi solo Michela?
Io ho messo la bilancia e ho detto in fondo a livello sportivo ho quello che uno sportivo desidera nello sci, la Coppa del Mondo, le coppe di specialità, i campionati del mondo, le Olimpiadi. Alla fine non mi sono fatta male, ero in salute, avevo vinto quello che desideravo vincere. E niente, alla fine mi sono detta che lo star bene e il non dovermi arrabbiare tutti i giorni, alzarmi con poca voglia di raggiungere la squadra, perché alla fine se l'ambiente non è quello che deve essere, è difficile star via 10 mesi,
sì, certo,
con un gruppo che non è il gruppo, sì, sì, che pensi di avere, insomma.
E queste immagini te le ricordi, Miki? Sai dove siamo qua, eh?
Sarajevo, questa. Sì.
Allora, io quando rivedo queste immagini mi emoziono sempre, perché è stato un momento storico per tutto lo sport cinese. Perché un atleta cinese che vince la medaglia d'oro alle Olimpiadi è qualcosa di bellissimo, di estremamente emozionante.
Inaspettato anche per me, perché è andato tutto così veloce. Il fatto di essere selezionata, il fatto di poi arrivare giù come ultima selezionata, quindi nessuno si aspettava nulla da me, ma neanche io proprio, ero già, per me era già una vittoria poter raggiungere Sarajevo.
E ma i giorni prima, durante le prove, non hai capito che avevi un feeling particolare con quella pista lì?
Sì, ma le gare vanno sempre, allora, non si vince mai fino a quando passi il traguardo, quindi possono cambiare tante cose.
E poi magari a quell'età lì, perché non avevi ancora 18 anni, sei magari più leggera, senti meno la pressione, tanto sai che non hai niente da perdere,
no,
quindi è più
lì
facile.
Proprio, probabilmente è andata bene da una parte, proprio perché io non mi aspettavo molto, nel senso che ero molto giovane, ero lì... per merito sicuramente, perché i risultati e la qualifica l'avevo guadagnata, però avevo le altre colleghe già molto più esperte, quindi non era facile sicuramente per me pensare di poter fare un oro.
Dove mette Mauro Pini? Insomma, ha avuto Tina Maze, ha avuto Lara Gut, insomma ha chiuso anche con
quella che non
la
sappiamo
più forte
ancora adesso come
Vlhova,
si pronuncia,
Vulkova, insomma, cioè, come la chiami tu?
Vlhova.
Vlhova,
ecco.
Dove la piazzi lei tra queste? Tra Tina Maze?
Sopra, almeno con Tina, e non hai parlato di Shiffrin, che non ho ancora avuto, però Michela, io dico sempre attenzione, i paragoni sono epoche diverse, però se guardiamo l'età, come avete sottolineato bene, un atleta che smette a 24 anni con un palmarès al giorno d'oggi è impossibile che succeda, anche perché c'è stato un certo slittamento d'età, anche se le ragazze veramente dotate, cioè, iniziano già a vincere prima dei 20 anni, però sono pochissime, sì. E adesso parliamo soprattutto di Shiffrin e poco più, per parlarci chiaro, in questa epoca. Quindi paragono i suoi 24 anni a una trentenne al giorno d'oggi, tanto sì, per temporalmente, per capirci. Ma un palmarès del genere è chiaro che sta... Che sta,
perché allora, sta no, non dobbiamo provocare io... Mauro a questo punto, perché sì, lo dobbiamo provocare.
Però
allora,
se mi permetti, avanti, solo le immagini qualsiasi che abbiamo cosa visto... Io ero parte dei festeggiamenti, perché naturalmente sono andato ai festeggiamenti.
Festeggiamenti.
Ma vi ricordate cosa c'era a Rodi?
Bellissimo.
Quel giorno? Sì. 30, si parlava di 30-35 mila persone. È una pietra miliare, per quanto dicevi,
certo,
questo risultato. Una pietra miliare quel festeggiamento di quella medaglia.
Si stava parlando di nomi, si stavano facendo dei paragoni, e con Nicolò ci abbiamo pensato ieri, Mauro.
Perché
adesso...
io ieri a un certo punto sai quello che facciamo noi quando facciamo la Champions in studio, no? Non so, c'è Valon Berami in studio, ha giocato con questi 5 giocatori, li facciamo fare una classifica di quelli che hanno giocato con lui. Noi vogliamo fare a te questa classifica, dal primo al quinto.
Dal primo al quinto, Erika Essa, Walliser, Freni Schneider, Michela Figini, Lara Gut. Devi metterli in ordine per importanza dei risultati.
Man, io o Michela?
Falla tu e vediamo Michela che cosa ne pensa.
Ma io te li metto tutte sullo stesso piano.
Tutte sullo stesso piano.
Dopo se vogliamo mettere una davanti, una dietro, ma sono tutte...
Non me l'aspettavo da te, una risposta un po' da democristiano.
No. Io cerco di dare il giusto valore, dato che mi chiedete una classifica.
Sì.
Perché sono tutte campionissime, da prima all'ultima. Con Lara, che lo sta ancora facendo adesso, piccola parentesi, il super gigante delle finali a Sun Valley, Lara ha fatto un masterpiece. Però è difficile adesso paragonare questo masterpiece con Franny Schneider, con i suoi slalom, quanti ne ha vinte di fila, eccetera, o con Michela che ha 24 anni al palmarès sì. pieno. Quindi mi capite cosa
abbiamo capito che non fai la classifica.
Per età, posso farla per età, per alfabeto. Però mi capisci che è difficile adesso dire è meglio o non meglio, eccetera, eccetera. Non
tu dove ti metteresti, Michi, in questa classifica?
Davanti a Maria Walliser, tutta la vita. Lo dico perché la sua grande rivale. Era.
Forse davanti a Maria Walliser perché ho l'oro olimpico.
Certo che lei non ha.
Che lei non ha.
Che pesa, esatto. Che pesa.
Esatto.
Però pesa come? Davanti alle altre difficilmente.
Ecco,
perché...
se vogliamo fare una classifica è chiaro che chi ha la medaglia olimpica
è davanti.
Chi ne ha due...
Franny Schneider ne ha tre di medaglie olimpiche.
Io avrei messo quasi Lara e Franny e poi le altre, insomma.
Però ritorniamo a bomba su quanto tu hai detto, perché è interessante. Ultima gara di Coppa del Mondo in Nord America, c'è un super gigante, Lara Gut, lo stravince in modo, per certi versi, clamoroso, con nettamente più un
oltre
secondo.
Oltre il limite, lì è andata oltre il limite.
Un'ora e mezzo dopo gareggiano gli uomini esattamente sulla stessa pista, vero, con condizioni leggermente diverse, Lara Gut sarebbe stata decima. Che cosa vuol dire, Mauro?
Che ha fatto il masterpiece, che ha fatto veramente, adesso non lo so lei cosa ne pensa, ma i miei occhi da allenatore, secondo me ha fatto forse il miglior super G della sua carriera.
Nell'ultimo e terzo tratto perché, fa due decimi meglio di Marco Odermatt.
Perché è andata raramente, quando era giovane era forse un po' più portata ad andare oltre i limiti, difatti ha fatto anche errori dovuto a questo, ma a questa età farmi un super G, ha rischiato tanto, l'ha portato a termine, e io credo che qui lo possiamo sicuramente classificare ai miei occhi da allenatore un qualcosa che andrò ancora a riguardarmi con...
Cioè qualcosa che rimane lì, sì, che fra 20 anni riguarderemo e diremo questa prova qua è un po' di teatro.
Tanto quanto la sua prima vittoria a San Moritz, tra l'altro in super G. Quindi vedete che c'è questa, lei lo sappiamo benissimo, non credo di dire un'eresia, che è veramente la regina di questa disciplina, non ce ne sono altre,
no.
Con un lasso di tempo così
perché
ampio.
Parte proprio dalla lettura della ricognizione, e la miglior lettura e
il
la
terreno,
messa in pratica
il terreno,
proprio,
no?
il come...
Ecco Michi, ogni tanto noi non ci rendiamo conto in un territorio così piccolo. Prima Michela Figini, 84-85, Lara Gut, dopo...
Non dimenticare la Doris.
E c'è Doris De Agostini.
Prima
in
ancora, prima è
di
lei
loro.
Che ha lanciato tutto.
E Pilotti, Roberto esatto. Pilotti, esatto. Che forse è quello che ha...
Certo.
Sai, che ha iniziale. Aperto un po'...
Però dico, in un territorio così piccolo, sì. Nelle donne, per dire, De Agostini, Figini, Gut, è qualcosa che non si poteva pensare. No, cioè è una cosa che va anche a dare valore al nostro cantone rispetto al resto. Cioè, per tanti anni siamo stati là davanti noi.
Sono... Sì, probabilmente Doris mi ha dato grandissima motivazione. In più mi ha insegnato anche come stare al mondo, proprio in questo mondo in Svizzera, che non è sempre facile, da ticinese, poi andare oltre Gottardo. Lei parlava il tedesco, io l'ho imparato velocemente per cercare di farmi capire. E niente, poi Lara è arrivata con grande talento e con grande volontà. Il suo talento e la volontà l'hanno portata veramente lontano, quindi...
Ma no. Se posso permetterci, ci sono altre ragazze che hanno corso in Coppa del Mondo,
sì.
che insomma non è ticinese, certo. Dalla Simona De Agostini sì. a Caterina Dieci, e poi non dimentichiamo una Katrin Müller, che
stavo
è stata
pensando a lei.
Sono state alle Olimpiadi e anche la Deborah.
Sì.
Se non sbaglio, a Vancouver... Vancouver c'erano, se mi ricordo bene, tra allenatori e atleti ticinesi alle Olimpiadi ancora eravamo in 10 o 12. C'era anche Pepe Regazzi sullo snowboard, cioè, quindi...
Mauro, perché?
Ma perché noi siamo gente di montagna, gente di neve, il Ticino è un territorio di neve. E poi proprio sull'onda di questo è durata, assieme a Lara che la sta portando avanti, insomma ha creato 30 anni, oserei dire.
O l'Italia se non di più, è un paese di neve, l'Italia, Mauro Pinto. Visto che adesso vai lì e c'è l'Olimpiade in casa, hai più responsabilità di Spalletti che fa il CT dell'Italia di calcio. Durante l'Olimpiade, nel momento durante dell'Olimpiade, sì. Mauro Pini avrà gli occhi di un paese, perché ci saranno 59.990.000 allenatori di sci in quel momento lì, lo sai, no? Che vai a
quelli di Sofad,
esatto, ai... lo sai che vai a prendere qualcosa di grosso in casa, c'è l'Olimpiade in casa tua,
no,
adesso.
No, ma ti dirò che la responsabilità, perché per me non è, sai, la pressione con gli anni riesci anche a capire cosa vuol dire, ma secondo me è l'assumere questa responsabilità di entrare in un progetto, ma non c'era in Slovacchia, te lo assicuro, con Petra, c'era con Tina Mase che mi ha chiamato a Santo Stefano e a 2 mesi c'erano le Olimpiadi, ma era in Svizzera quando ero caposquadra, eccetera, eccetera. Quindi, sai...
Sì, il grosso problema che in quelle 2 settimane lì ci sarà domenica in tutte le trasmissioni che parleranno delle Olimpiadi, quindi tu non sei abituato, poi c'è, non è la domenica in Slovena o Svizzera, capisci?
Ma sai, nel nostro sport, attenzione, lo sci è uno sci, se posso usare questo termine, ancora abbastanza sano in questo senso. Chi è sullo schermo è il sciatore. Chi va sullo schermo,
sì. Ma dopo se va male è colpa dell'allenatore comunque, di solito.
Sai cosa vuol dire va male? Bisogna capire un po' le aspettative anche. La Michela l'ha detto prima, è arrivata...
Sullo schermo ci vai anche tu però ogni tanto,
sì,
Mauro?
Questa giornata perché? Qui è stata fantastica, come era stata a Sochi,
sì,
ma... tra l'altro a Sochi le 3 sulla discesa,
sì, ma guarda Rupini, guarda.
Si
è scatenato,
la
guarda.
Medaglia è una, ogni 4 anni
era, sì. Ottava al termine della prima manche,
lì abbiamo fatto il masterpiece noi come allenatori del gruppo che gestiva la Petra, abbiamo dovuto tracciare, perché un piccolo aneddoto,
cioè la seconda manche l'hai tracciata tu,
certo, perché l'ultima gara di Coppa del Mondo prima di andare alle Olimpiadi, il race director convoca i capi squadra a traguardo alla fine della gara e sorteggia i tracciatori, chi andrà a tracciare alle Olimpiadi. E quando si parlava di slalom, pesca per la prima manche Stati Uniti, quindi l'allenatore di Schifrin. E per la seconda manche pesca la
Mauro Pini,
quindi senza volerlo le due leader e i loro allenatori tracciavano. Petra un po' nervosa,
questa
un po',
è la seconda manche, un po' di aspettativa, che hai tracciato tu.
Esatto, e quindi noi naturalmente avevamo preparato un paio di varianti, di passaggi un po' particolari nelle settimane prima, e quindi abbiamo fatto un grande lavoro di squadra tra la prima e la seconda manche, veramente di coerenza ma anche di tranquillità. Abbiamo deciso con Petra che tipo di slalom mettere in campo nella seconda prova. E lì abbiamo detto, io ho detto, qui dobbiamo fare qualcosa un po' più difficile, un po' più complicato, perché tu è importante che valorizzi i tuoi punti forti. Non andiamo contro le altre, ma io cerco di metterti in condizione di fare la differenza.
Allora, Mauro, hai allenato gli svizzeri, hai allenato in Spagna, hai allenato in Slovenia, hai allenato in Slovacchia, adesso allieni in Italia. Conosci tutti e 5 gli inni?
No, non sono capace di cantarli, ma li ho apprezzati tutti e 4 e spero di apprezzare veramente con la giusta emozione anche il 5º.
A proposito di Italia, Santa Caterina, Michi, allora, un oro olimpico, ma, tra virgolette, un solo oro mondiale. C'è un po' il rammarico. Avresti potuto vincere molto di più i mondiali. O mi sbaglio?
C'erano i mondiali a Cramontana che ho fatto 2 argenti, quindi ormai è lì.
Che ti girano ancora adesso. Che ti girano,
guarda,
ancora adesso.
Che ti girano ancora adesso.
Beh, certo. Guarda,
abbastanza, sì. Ormai, quando poi assapori l'oro, quando...
Sì. Perché qui è l'oro nell'85, Santa Caterina, vicino a Bormio. E poi arriva Cramontana.
I mondiali poi, come l'Olimpiade, sono tutte belle le medaglie, per carità, però quando già sei protagonista dell'oro nelle altre edizioni, è chiaro che tu corri per fare di nuovo l'oro.
Sì. In effetti tu scendi, sei in testa, sei direttamente in testa, ma ancora non si è presentata la tua rivale di quegli anni, che è Maria Walliser.
Qui penso che è il mio.
Eh sì, perché tu sei lì al traguardo e aspetti che arriva Maria Walliser.
Eh sì. Oh, è stato comunque un bel mondiale, a livello svizzero fantastico.
E beh, avete vinto tutto, sì. Di tutto e di più.
Però è chiaro che personalmente... Bellissimo loro, come dicono sempre, ah no, ma però ti vinci una medaglia, sì è vero, abbiamo vinto la medaglia d'argento, è bellissima, ma loro è qualcosa di...
Allora ricordiamo, la discesa, fai medaglia d'argento a 31 centesimi da Walliser, fai l'argento anche nel Super G, ma lì ti batte nettamente perché un secondo, e poi quarta... Allora, due volte seconda e il quarto posto del gigante.
Quindi, no, bel mondiale, però con un po' di...
Però è bello vedere che girano ancora, cioè...
È certo che ti girano ancora.
Mi dispiace che non abbia vinto l'oro. A vederla oggi così ci vorrei veramente che... Cioè, che uscisse di pista Maria Walliser.
Ma è stata brava, è stata brava, perché quando...
Ma però è bello vedere ancora oggi, Mauro, certo, l'atleta che è stato vincente, che ha assaporato, come dice lei, l'Olimpo, possono passare 200 anni che... Cioè, per Baggio quel rigore rimarrà sempre quel rigore.
Certo. Ma anche per l'allenatore, te lo assicuro.
Sì, sì.
Certo, perché vuol dire che è mancato qualcosa, vuol dire che... Sì. Sai, per l'allenatore... Il successo dell'atleta per noi è quella grande soddisfazione di aver fatto tutto bene le cose, no? Sì. Di aver portato all'ora X ogni 4 anni, immaginate, già qualificarsi ogni 4 anni.
No, ma scusa Mauro, quello che non capisce la gente è che uno ogni 4 anni vince, cioè vive o muore sportivamente per un centesimo magari,
sì.
Uno di numero.
No, ma è già da un successo e ci va a quell'evento. Cioè in una nazione come la Svizzera,
sì, già è solo, pieno di campi,
certo. Già solo al qualificarsi, sì, sì, sì. È già, capisci? Quindi è veramente il giorno X e il momento X, e ti dura un minuto e poco, e lì ti cambia la vita, perché la medaglia olimpica cambia,
sì,
la vita,
cambia completamente,
ma cambia il tuo status, non verso i media, cioè, ma dentro di te ti dà, difatti si dice che la medaglia ti dà veramente un'energia che dura 2-3 anni prima di filtrare tutte le emozioni.
Ma difatti, no, certo, la medaglia olimpica, ma Michela Figini dice giustamente, io la medaglia olimpica l'ho vinta a Sarajevo, avevo già vinto un oro mondiale, ne volevo aggiungere qualcosa d'altro di ori mondiali, soprattutto lì a Cremontana, dove fai 2 argenti e fai un 4º posto.
Sì, poi... Comunque in questo caso Montana ha vinto veramente bene Maria, quindi merito a lei.
Ma c'era rivalità tra voi due?
C'era rivalità tra noi due come con anche le altre? Secondo me sì, almeno per quello che riguardava me. Infatti Maria viene ancora a trovarmi in Ticino.
Bello.
Quindi è carina, sì, quando passa da Biasca.
E ne parlate mai di questa gara qua?
No, io... Guardo avanti, non guardo mai
indietro.
Infatti forse anche una delle cose, anche durante la mia carriera, finivo la gara ed era
praticamente finita
e mi concentravo per il dopo. Non sono mai stata così, forse anche perché a livello di commedia e così ero sempre un po' sulle mie, ma per me è sempre stato... Si fa una cosa e si mette
pagina.
Lì, si volta sì, pagina, certo. Quindi sono
certo
sempre andata avanti così.
Perché invece noi siamo costretti a tornare indietro e torniamo qui.
Guardo gli abiti.
Ma porta bandiera.
No, c'è porta bandiera però, Michele.
Sì, questo è Calgary. Questo è anche uno dei traguardi.
No, perché qua uno può dire io guardo avanti nella vita, però a rivedere queste immagini ci si emoziona.
Bellissimo, sì sì, ricordo molto bene, anche perché anche Calgary mi ha portato un argento, quindi ero là.
E anche quell'argento
l'oro.
Lì.
E anche quell'argento lì.
Battuta dell'austriaca Wolf, giusto, no?
Ecco, ma tu pensa, Mauro,
e questa la
sì, poi settima in discesa, che la discesa in sì. Super G non speravo molto a Calgary, ma in discesa sì, perché avevo vinto tutte le prove di allenamento, quindi arrivare in gara.
E poi cosa è successo?
Lì è stato, ormai lo sci si pratica all'esterno, è stata una giornata a livello di meteo
bruttissima. Aveva nevicato molto, giusto?
E poi tanto vento, e quindi hanno voluto comunque portare a termine questa gara, e lì io penso che quel giorno lì più di così non potevo fare. Comunque fare.
Tu pensa però quanto è stata grande Michela Figini, che dice ho vinto un argento, però quell'argento lì è qua.
Ma sai, quello è la differenza tra...
Giusto.
Il bravo atleta e il campione. Con la C maiuscola. E
ecco, scusa Mauro, ma tra tutte quelle che hai allenato tu adesso, cioè facendo astrazione da Michela Figini che tu conosci da tanti anni, chi è che soffriva così tanto la sconfitta, il secondo? Cioè di tutte le campionesse che tu hai avuto, quella più difficile, tra virgolette, da consolare post-gara, chi era?
Allora, l'allenatore non consola nessuno, l'allenatore condivide le emozioni, quelle della vittoria, e cerca di gestire.
Allora, quella che la sbolliva meno facilmente.
Ma forse Tina adesso così velocemente, ma anche Petra esattamente uguale, tra l'altro un dualismo con Michela Schifrin molto forte, anche loro cresciute, due nazioni sempre messe un po' una contro l'altra, ma cresciute praticamente da giovani, via. Ma penso che anche Lara, e lo ha dimostrato più volte anche con voi, cosa vuol dire quando girano, perché è mancato quel qualcosina.
Michela, in casa chi è che non guardava le gare in televisione? Era tua mamma?
Ma la mia mamma, sì.
Perché?
Mia mamma. E lei aveva sempre paura che di vedermi cadere, o forse la paura della delusione, che magari la gara non andasse bene, e per lei dopo era un po' così.
E le campane chi andava a suonare? Tuo papà?
Mio papà.
Questa è bella. Sì. Cioè, ogni volta che vincevi andava a suonare le campane. Di Prato Leventina?
Eh sì.
Spettacolare.
Sì. No, ma oggi sei andato a recuperare, Armando, delle immagini che ci fanno commuovere, perché comunque va spiegato anche magari a chi non ci segue dal Canton Ticino o comunque dalla Svizzera, anche per la mia generazione, io sono dell'82, il sabato mattina e la domenica mattina era la Treccia in casa con le gare di sci sulla, certo, RTSI, o sulla, certo, TSI, che, certo, faceva le gare. Poi la mia generazione ha vissuto veramente il dualismo Tomba-Zurbriggen, per dire, nei maschi, che era una cosa come Svizzera-Italia di calcio. Cioè si andava a scuola alle elementari con la bandiera della Svizzera o con la bandiera dell'Italia, perché Tomba batteva Zurbriggen o viceversa. Ci fu l'anno addirittura che Accola vinse la Coppa del Mondo contro Tomba, sì, che fu un tripudio qui. Era quasi... non dico inatteso, ma poco ci mancava.
No, era inatteso.
Cioè, con Tomba che faceva solo due discipline.
Ancora di più che inatteso. Sì. Cioè, Accola, che tra l'altro non era... era un buon sciatore.
Ma non era un Zurbriggen,
era un,
certo,
torello, ma non aveva...
il talento
di Zurbriggen, no? Certo.
E lui ha giocato un po' nascosto dai due che si allenavano. E sì. Forse una delle ultime gare è riuscito invece lì a fare l'exploit per... tac, e prenderlo. Sì.
Però era proprio
la pietra miliare nello sci svizzero. Ecco.
Erano proprio i sabati mattina e le domeniche mattina nelle case della Svizzera italiana.
Certo. Ma
cioè, noi colazione siamo
venuti,
e lo sci.
Noi siamo venuti grandi così. Cioè, quindi quello, quando Michela dice che papà suona le campane, ma sai, nelle valli,
nei paesini
era un giorno di festa. Sì, ma sì, puoi immaginarti poi averla nel paesino di Prato, esatto, la festa, cioè un orgoglio e festa.
Suoniamo le campane che noi.
Questa è
suoniamo le campane.
No, io c'ho un'ultimissima cosa. Chi ti farà alle Olimpiadi, Michela Figini? La nazionale svizzera o l'amico Mauro Pini?
Tutte e due.
Faremo in modo di per forza adesso.
Noi comunque ho anticipato, io ho sbagliato, dovevo lasciare parlare Michela, avrebbe detto sono svizzera.
No, è sempre meglio tenere un po' tutto, no, scherzo.
Beh, ma una parte di questo paese farà, ma comunque, certo, il tifo per Mauro Pini,
sicuro.
Anche se c'è rivalità, però.
Ma lo spero, è giusto, sì. Nello sport ci deve essere la rivalità, eh? Sport è emozioni, quindi accetto questa rivalità con molto piacere.
Ciao, grazie.
Grazie.
A voi.